Buonasera.
Buonasera, ma tu sei a Martina? O a Putignano? Dove sì? Dove sei?
No, Martina, Martina.
Dal 20, dal 19 sera al 25 sarò a San Paolo.
Ah.
A dare un corso di esercizi alle suore. Poi magari ci vediamo una sera.
Sì, senz'altro. Da quando? Dal 25?
Dal 19 di luglio al 25. Luglio. Alle suore del Sacro Costato.
Sì, ci vediamo allora.
Andiamo a prendere un gelato nella bella mattina.
Okay.
Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi, buonasera. Tendiamo un po'. Ciao, ciao Nini. Ciao Corrado.
Ciao, ciao.
Mettiamo qui.
Una sala di registrazione.
E io? No, sono a casa degli amici. Mi porto i miei, il computer, il tablet, così anche con Miss. Ma anche se non stiamo avendo più numeri, diciamo, che possano bloccare. Naturalmente con la vita che è ripresa, allora anche le persone sono più prese. Ah, meno male. Ciao Stefano. Buonasera.
Ciao Franco.
Da thriller, esatto.
Ciao Franco.
Ciao. Bentrovati. Aspettiamo ancora un po'.
Buonasera.
No, al momento siamo ancora in attesa, Ron, stiamo aspettando.
Buonasera.
Ron, stavo dicendo che in luglio poi sarò un 5-6 giorni a San Paolo a dare un corso di esercizi alle suore. Però la sera dopo cena fuggo, per cui mi offro. Andiamo a prendere un gelato buono a Martina.
Sicuramente sì, anche a Cisternino, dove vuoi andiamo?
Spiritualità, era fuori Martina.
Che periodo?
Dal 19 al 25.
Ah, ok. Buono, va bene. Va per le suore soltanto?
Guarda, io credo che, voglio chiedere che appunto chi vuole anche durante il giorno, magari, non so adesso quante saranno, se c'è anche la possibilità di fermarsi eventualmente, però anche chi vuol venire durante il giorno penso che si possa, cioè, anche perché credo che abbiano degli spazi grandi, però.
Sì, guarda, ce ne sono tantissimi, grande, molto grande.
Sì.
Me lo segno sul calendario,
sì?
Sull'agenda.
Ciao Franco, buonasera.
Ciao Giovanna, ciao, saluto a Milano.
Dal 19 al 25.
Poi ci sono degli esercizi a Trento, che sono però in agosto.
Ah, ecco, questo è la
Trento. Trento d'estate è calda.
Ah.
Dice che i veneti dicono che se vuoi provare le pene dell'inferno vai a Feltre di, no, a Trento d'estate e a Feltre d'inverno.
Buonasera.
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 Ciao. Stefania fa il uno per
poi gli amici di Meet vi silenziate da soli, perché non so come siete, vi silenziate da soli. Invece gli amici di Zoom li silenzio io. C'è un sottile piacere nel silenziare, imporre il silenzio. I professori, le professoresse, che ne abbiamo tante qui, quando fanno fatica a far fare silenzio. Ecco, un saluto anche a Catania. La montagna, come sta la montagna?
Bene, un po' innevata.
Ah, addirittura.
Sì, ma oggi c'è caldissima comunque. Ho fatto le corse dallo studio per arrivare puntuale.
Si può fare il bagno a Catania, sì, si può fare il bagno.
Sì, ha voglia, un'acqua bellissima. Noi ti aspettiamo. Tanto ormai tra regioni ci si può muovere.
Devo venire a trovare i miei amici, il mio amico Enzo. Saluto gli amici baresi, anche ai pescaresi.
Forse conviene spegnere.
Buonasera.
Buonasera, buonasera.
No, aspetta. Accendi quella cupolina, se non ci vedo messo. Oppure vabbè dai, accendo la luce, no, poi. Ok.
Ciao Domenico.
Domenico.
Ciao Anna. da Milano. Abbiamo anche delle comunicazioni in inglese.
Una mia amica me l'ha mandata. Deve essere carina, la leggerò, la sentirò dopo.
Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti gli amici milanesi. Ma non solo, ai bitettesi. Quando voi di Milano venite in Puglia, dovete fare un giro delle cattedrali e delle chiese romaniche attorno a Bari, e ci sono delle chiese molto belle. Anche a Bitetto c'è una bella chiesa. Salutiamo anche Don Franco Lanzolla, che si è unito adesso.
Ah, sì. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Franco, sei ancora dalle parti del fuoco? Io sei rientrato.
No, sono a Bari. Adesso sono a Bari, c'è una casa di amici. Quindi ogni tanto faccio vedere questi bellissimi fiori, li vedete?
Che belli!
Ecco.
Bellissimi. Di campo, fiori di campo.
Perché la padrona di casa, di cui non faccio nome per la privacy, ha compiuto gli anni e il marito, che le vuole tanto bene, le ha regalato questo bel bouquet di fiori. Tra l'altro, facendo il cantico dei cantici, siamo proprio in tema, cioè, ci sta.
A tema.
Esatto, quindi, con i profumi ci siamo. Ecco, un saluto anche ai birrai di Milano.
Ciao
Chiara, ciao. Ma tu non sei una birraia. Tu bevi birra, non fai birra, no? O anche fai birra?
No.
Sono quegli altri della compagnia. Bene, allora dato che manca un minuto, vi ammutolisco, così vi ammutolisco tutti. Bene, gli amici di Meet vi ammutolite da soli. Ciao Ilaria. Vi ammutolite da soli. Bene, allora cominciamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sant'Efrem, oggi è Sant'Efrem, quindi prega per noi, un santo della tradizione siriaca. Allora, eravamo arrivati al capitolo 3, se vi ricordate, se avete sotto mano la traduzione che stiamo seguendo e leggendo, siamo in una parte, avevamo letto la parte del cosiddetto notturno, cioè questo momento in cui durante la notte, sto leggendo, riparto semplicemente, ma per andare avanti subito, nel capitolo 3, versetto 1, dove dice appunto: sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Nella volta scorsa ci fermavamo proprio su questo mistero che ci costituisce, no? Che dice questa ricerca, questa possibilità di incontro e di realizzazione nell'amore, no? Che però rimane sempre qualcosa di non dato per sempre, di fragile, così vicini, no, e si potrebbe dire così lontani, no, in un momento, in un attimo. Per cui nel capitolo precedente, ricordate, alla fine c'era l'incontro, l'incontro anche fisico. Il capitolo 2 finiva con: oh mio amato, sì, come gazzella, come cerbiatto sui monti divisi. E ricordate, qui c'è tutta un po' l'allusione al corpo femminile, ai seni, e quindi un momento proprio dell'unione fisica, che però immediatamente dopo, appunto, la scena cambia, la notte, e allo stesso tempo questa donna che si alza e va in cerca. E ci eravamo fermati sul senso della ricerca, sull'audacia della ricerca, fra l'altro anche una donna che da sola si alza di notte, si va a cercare l'amato per le strade, l'aver incontrato questa ronda delle guardie a cui lei chiede, ma che non le aiutano, e quindi c'è anche sul senso di questo controllo sociale, no? Il cantico ha a che fare sempre con una coppia, un uomo e una donna che si amano, ma che non sono soli in una campana di vetro, no? Sono sempre in relazione con gli altri, e il cantico li fa vedere come di fatto è, si è con gli altri che a volte ci aiutano e a volte ci ostacolano. Nel versetto 4 bisogna oltrepassare, da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l'amore dell'anima mia, lo strinsi fortemente e non la lascerò finché non l'abbia introdotto in casa di mia madre, nella stanza nuziale di colei che mi ha concepito. E allora anche qui, dicevo, l'aspetto sociale nella sua dualità, a volte aiuto, a volte contrasto, cioè, e anche qui notate questo fatto che lei lo introduce nella casa di mia madre. Ci dicevamo che quando l'amato l'aveva chiamata a uscire, ricordate, alzati amica mia, mia bella, e va, e su questo mi ero fermato, no? Ricordate, nella traduzione della CEIE vieni, ma in realtà mi ero fermato, no, a far vedere come in ebraico è va, e fra l'altro è quel va che risuona due volte nella vicenda di Abramo. Dio dice ad Abramo: va, va per te, esci. E allora dicevo questo, mi fermavo sull'amore che chiama a uscire dal proprio mondo, dal mondo familiare, no? Fra l'altro anche nella Genesi ricordate che al capitolo 2, alla fine del capitolo 2, si dice che per questo l'uomo lascerà, no? I due saranno una carne sola, l'uomo lascerà la sua famiglia e si unirà al suo clan, no? Adesso la citazione è precisa, ma il senso è quello, no? E allora anche qui c'è un'uscita. E qui a un certo punto invece si riparla di un'entrata, cioè fra l'altro non l'abbia introdotto in casa di mia madre. E da una parte l'invito e il percorso che ha a che fare con l'amore dà la forza ed è chiamata ad uscire dai legami familiari, dall'ambiente familiare, già il legame è già una lettura, che a volte sono legami. E dall'altra parte, e voi lo sapete, no, soprattutto parlo alle coppie, ma ognuno di noi poi si porta il suo mondo, e a volte anche le figure che ci hanno generato, che in qualche modo ci costituiscono, ce le portiamo sempre dentro di noi, nel bene e nel male, no? E ne prendiamo distanza per poter iniziare una nostra storia, e allo stesso tempo ci costituiscono. Voi donne, penso che qualche volta vi sarà venuta, non lo so, un po' una gelosia, non lo so, qualcosa nei confronti della madre di lui, del vostro amato, della vostra, perché come cucina lei, voi non riuscirete mai a cucinare. Oppure altre cose del genere, no? Cioè, per cui, cioè, e magari lei vive lontana, cioè non, però ce la portiamo dentro. Vedete, in qualche modo, in questo essere introdotto nella stanza di mia madre, dice che, come dire, abbiamo a che fare con le nostre origini e ci avremo sempre a che fare. In qualche maniera l'altro potrà essere anche la persona con la quale potremo riconciliarci in maniera matura, che significa allora poter ringraziare e prendere distanza, portarcele dentro, ma con quella libertà che ci permette di costruire la nostra storia. E notate, fra l'altro, qui dice la casa di mia madre, interessante perché in ebraico la famiglia è detta casa del padre, ancora oggi in ebraico si dice bet av, bet è casa, av è padre, non viene detto bet imma, la mamma si dice imma, e qui si parla della casa della madre. È interessante che nel cantico non si parla mai del padre, né il padre di lui né il padre di lei nel cantico vengono mai nominati, mentre vengono nominate le madri di lui o le madri di lei. Ora, c'è un accostamento che un commentatore, e voglio condividere con voi questa cosa, fa, mi sembra interessante, perché nel Nuovo Testamento, in Marco 10, versetto 29, quando si dice che appunto che i discepoli devono lasciare per seguire Gesù e le persone che devono lasciare per seguire Gesù, e si dice fratelli, sorelle, madre, padre e figli, ma Gesù dice nessuno di voi che ha lasciato fratelli, sorelle, madri, padri e figli non riceverà a sua volta, non riceverà fratelli, sorelle, madri e figli. Cioè Gesù dice avete lasciato la vostra famiglia, quindi famiglia di fratelli, sorelle, madre, padre, attenzione, e figli, e troverete a vostra volta una nuova famiglia che è fatta, attenzione, di fratelli, sorelle, madri e figli, cioè non si dice padri, non si dice padri, cioè voi lasciate una situazione in cui c'è il padre, ma nella nuova famiglia in cui entrate non si dice padri, attenzione, qui non è la negazione della figura paterna, no, ma è la negazione della figura di padrone, nel senso di una società patriarcale dove c'è il padre padrone, poter entrare in una situazione di famiglia dove si è fratelli e sorelle e c'è un solo padre che è Dio. Mi piace dire, ma fra l'altro la frase non è mia, lo dico per onestà, che noi ci sono molte parole di Gesù che noi come discepoli di Gesù non osserviamo. Vabbè, adesso non facciamo, ognuno si faccia l'esame di coscienza, ma ce ne sono parecchie. Però sicuramente ce n'è una che non abbiamo mai osservato. Qual è? Quella che Gesù dice ai suoi discepoli, non chiamate nessuno tra di voi padre, no? Perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Questo dice che fra tutti noi siamo fratelli e sorelle. L'unico padre è il padre che è nei cieli. È forte, credo che sia importante, e non voglio fermarmi tutto il tempo su questo, ma dice in qualche modo che ci riconosciamo una fraternità, che per esempio è quella che anche cerca di comunicarci Francesco, Papa Francesco, il Santo Padre ci dice continuamente, oltre che a dirci continuamente guardate che sono un peccatore come voi, i gesuiti che lo conoscono dicono è vero, ma si mette in fraternità con noi, chiedendo, no, a noi la preghiera per lui, per esempio, no? Cioè, non avendo difficoltà a mostrare, questo perché appunto di padri, qui mi verrebbero delle attualizzazioni, no, fra l'altro, le vicende sofferte dei nostri fratelli e sorelle di Bose, no, che diventano a volte, no, padroni, o madri che diventano matrone, ecco. Allora, ecco, quindi questo, ecco, parlare di una un'origine che però non è nella dimensione della, appunto, della, della figura patriarcale. Ora, attenzione, ancora un'altra cosa, fra l'altro questa cosa che mi introdurrà nella casa di mia madre, ci sono anche alcune citazioni. Ricordate che per esempio Isacco che sarà suo padre, Abramo, ancora vivo a procurargli la moglie, Isacco è una figura dei patriarchi un po' più minore come carattere, come rispetto all'esplosività di Abramo oppure di Giacobbe, e tanto che sarà il padre Abramo che gli troverà la moglie, manderà un servo dai suoi parenti e lì troverà Rebecca e gliela porterà. E Rebecca, quando arriva e Isacco la accoglie, dice appunto che Isacco la introdusse nella tenda che era stata di sua madre Sara. E dice, sto parlando di Genesi 24, versetto 67, e dice, e la conclusione del versetto è significativa perché si dice che Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. Allora, qui fra l'altro potremmo, e io non lo faccio, anche perché non ho le competenze, però in qualche modo dire come un percorso, no, di maturazione che è possibile anche per noi uomini di poter fare, grazie anche all'aiuto di voi donne, di potersi staccare dalla figura di donna che è la prima che abbiamo amato, che è nostra madre, che in qualche modo poi interiormente, poi chi di noi ancora ce l'ha viva, gli augura ancora tanti anni, ma in qualche modo staccarsi, seppellirla, ma non in maniera, ma interiormente, per poter, no, uscire e trovare una donna con la quale costruire una storia diversa che non è quella che ci ha generati e fondati. E allora notate ancora un'altra cosa, quella che dice la dice ancora, nella stanza di colei che mi ha concepito, si parla di generazione. Ricordate che nel cantico non si parla tanto di generazione, cioè nel senso che si parla dell'amore dell'amato verso l'amata, dell'amata verso l'amato, dell'unione dei due, ma non si parla di figli, di mettere figli, ma non perché questo non... ma perché intanto l'amore è unitivo, ne abbiamo parlato anche, no? Ha che il suo primo grande senso è l'unione, poter veramente incontrare l'altro, l'altra, che, con la quale sperimentare, anche se non pienamente, qualcosa che ha a che fare con la vita e con la comunione, che però appunto è aperta alla vita. In qualche modo l'amore è generante, l'amore non si chiude, attenzione, è aperta alla vita nel dono dei figli, è aperta alla vita anche questo, quando questo dono non c'è, questo è importante dirlo, no? Perché permettetemi, qui so che vado a toccare qualcosa che si potrebbe solo parlarne. Credo che per noi cristiani i figli rimangano un dono, non un diritto. e su questo naturalmente ci sono tante cose, no, da dire, ma il dono dei figli, che anche quando non c'è, non significa una capacità di generativa che i due, per la loro unione, che non passerà attraverso i figli ma passerà in qualche altro modo, ha. L'amore è fecondo. È interessante che nella parabola dei talenti in Luca, nel capitolo 19, ricordate quando c'è l'uomo ricco che va via per un viaggio e lascia ai suoi servi, a chi 10, a chi 5, a chi 1, e quello che ne ha 10, quello che hanno 5 mettono in gioco i loro talenti e quindi ne hanno ancora altri, chi ne ha 1 lo va a nascondere in un fazzoletto. Quando arriva il padrone, come dire, loderà i primi 2 e invece condannerà l'ultimo, che non ha messo in gioco l'amore che ha ricevuto. Vedete, il senso di quella parabola non sta nel fatto che uno dice perché uno ha 10, perché uno 5, perché uno 1, questa è la vita. Ciascuno di noi ha avuto dei talenti, chi ce n'ha di più e chi ce n'ha di meno. Io, rispetto a dei miei confratelli gesuiti che parlano 6-7 lingue, li guardo con invidia, lo confesso, perché io l'inglese lo parlo male per sopravvivere, eccetera, e non lo imparerò mai, me ne sono fatto ormai una ragione. Invece vedo questi che fluentemente, David Neaus, che alcuni di voi hanno conosciuto a Gerusalemme, questo parla l'arabo perfettamente, è ebreo e parla l'ebraico, parla tedesco, parla l'inglese, parla l'italiano, parla lo spagnolo e il francese, cioè, voglio dire. E ora la domanda è: tu, anche di quell'uno, che ne hai fatto? E di quell'amore che hai ricevuto, l'hai lasciato? Perché poi, fra l'altro, è interessante, ma che quel fazzoletto in cui il servo malvagio va a nascondere il suo talento, sapete come letteralmente viene detto in greco, nel Vangelo? Andatevelo a vedere. Viene detto sudario. La paura della morte imprigiona l'amore. La paura della morte imprigiona l'amore. E allora è bello che qui c'è questo, anche questo accenno alla generazione, una generazione in cui i due si pongono. E poi questo ritornello che abbiamo già visto: io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, dice l'amata, per le gazzelle, per le cerve dei campi, no? Questi animali che sono simbolo della dea dell'amore in altre culture che Israele appunto poi prende, e che dice questi animali agili, che non si, come dire, non si strutturano, no? Non destate, non svegliate l'amore finché non lo desideri, appunto come il mistero dell'amore è qualcosa che non puoi coartare, ma qualcosa che nasce e che è un mistero e che per noi cristiani poi lo è perché viene da Dio, perché Dio è così, perché Dio è amore e Dio non lo puoi costringere in definizioni, no? Pensate a tutta una teologia sistematica che ancora qualcuno rimpiange e fa fatica ad abbandonare, no? In cui tu sei tutto su Dio. Quando incontro tanti, ce ne sono, ma anche i laici, mi viene da dire preti e suore, ma ci sono anche voi laici, non sentitevi, quando io sparo sui preti, voi non sentitevi tranquilli, perché c'è anche alcuni laici cristiani, di quelli proprio più preti dei preti, no, che sanno tutto su Dio, cioè loro sono convinti, crociati e sanno tutto su Dio. Ma come fai a sapere tutto? Già non sai tutto di te, non sai le persone che ti stanno più vicino sono un mistero, è un problema, no? Come puoi sapere tutto su Dio? E come puoi sapere tutto sull'amore? E allora non destatelo, non svegliatelo finché non lo desideri. Versetto 6. Nel foglio che vi ho mandato il titolo è c'è un intermezzo. Allora siamo in una fase, in una parte del cantico dove ci sono dei canti dell'amata verso l'amato e dei canti, vedremo, dell'amato verso l'amata, e adesso dal versetto 6 fino al versetto 11 c'è un intermezzo. E allora c'è un coro che dice così: chi è colei che sale dal deserto come una colonna di fumo, esalando profumo di mirra e di incenso ed ogni aroma di profumiere? Ecco la lettiga di Salomone. 60 prodi le fanno scorta tra i valorosi di Israele. Tutti sanno maneggiare la spada, sono esperti in battaglia. Ognuno porta la spada al fianco contro il terrore della notte. Una lettiga si è costruito il re Salomone con legname del Libano. Le sue colonne sono fatte d'argento e la sua spalliera d'oro, il suo seggio di porpora e l'interno è un ricamo d'amore delle fanciulle di Gerusalemme. Uscite e contemplate, figlie di Sion, il re Salomone con la corona che gli pose sua madre nel giorno delle sue nozze, nel giorno della gioia del suo cuore. Allora questo coro che comincia con una domanda, c'è un corteo, vedete qualcuno che poi dopo sempre più si chiarirà, l'immagine è proprio quello di un corteo nuziale che sta venendo dal deserto. E allora la domanda è chi è che questo corteo sta portando, qual è la persona che sta accompagnando, no? E allora l'immagine appunto di una colonna di fumo, notate, viene dal deserto, il deserto è fatto di tanta polvere, per cui allora ecco questa colonna di fumo, che poi avvicinandosi si scopre che non è proprio una colonna di fumo, ma di polvere, ma è un esalando profumo di mirra e d'incenso e di ogni aroma di profumiere. Cioè quello che questa colonna mette in moto arrivando, facendo tra virgolette polvere, in realtà è profumo. E allora chi è? Vedremo, è l'amata che il re ha mandato a prendere, qui l'immagine è quella che quando si facevano dei matrimoni, no, tra il re, per esempio Salomone sposava la principessa, la figlia di un altro re con cui facevano anche proprio degli accordi, allora o era il re che portava, scortava la figlia con i suoi soldati, oppure era lo sposo che mandava appunto delle truppe, eccetera, a prendere la principessa e portarla da lui, no? E allora è l'amata, è la sposa, è l'amore. E fra l'altro il deserto naturalmente risuona nella tradizione biblica, il deserto dice l'esodo, dice l'uscita. In fondo tutto il cammino di uscita di Israele dall'Egitto è il motivo di un Dio che va a cercarsi la sposa e la tira fuori dalla casa del faraone, in qualche modo, no, sconfiggendolo e tirando fuori la sua amata, il popolo, dall'Egitto e facendola venire appunto attraverso il deserto. E la colonna di fumo, fra l'altro, ricorda anche, no, proprio questa colonna di fumo che guidava il popolo durante il giorno e questa colonna di fumo che guidava il popolo, scusate, che diventava di notte una colonna di fuoco e che guidava il popolo nel deserto, no? E l'amore è una liberazione, è una dinamica liberante, è un'uscita. E questo credo che ha a che fare nel cammino di coppia, ma in ogni cammino, in ogni cammino nella dinamica dell'amore, cioè nella dinamica cristiana. Credo che i segni anche che stiamo crescendo lasciandoci appunto portare dall'amore, e che dovremmo essere sempre più persone più libere. E pensate, ricordate anche Martini, che negli ultimi periodi della sua vita è diventato sempre più libero. Diceva delle cose che ad occhi, cioè alle orecchie, meglio di alcuni preti, un prete di cui non faccio nome, un giorno eravamo in un incontro e parlavamo e mi fa, c'era già Francesco, e mi dice, perché voi avevate avuto altri papi gesuiti? E io gli dico no, non avevamo avuto altri papi gesuiti, Martini ha rischiato di diventare papa, no? In quel conclave, quando poi è stato fatto Benedetto. E lui mi dice, ah sì, perché anch'io avevo sentito sta cosa, certo, a vedere poi come è finito negli ultimi tempi, meno male che non è diventato papa, no? E io gli ho risposto, per me Martini è un santo e un profeta. L'ho salutato e me ne sono andato. E perché, come dire, no? Cioè, anche questo credo, essere persone sempre più libere. No, lo fossimo noi cristiani, lo fossimo non solo per noi come Chiesa, che già avremmo tanto bisogno di libertà, ma per noi e per tutti. Allora, c'è un'uscita dal deserto, un cammino di liberazione, che vedete, profuma, c'è un profumo. Tante volte, vedete, noi siamo preoccupati della testimonianza che dobbiamo dare, giustamente, di come dobbiamo comportarci in certe situazioni, no? I cristiani come dovrebbero essere, ma in realtà, e questo è anche giusto, ma in realtà è vero che ciascuno di noi, come dire, parla di qualcosa, con la sua stessa vita, col suo stesso modo di essere, di vivere, di lavorare, di mangiare, di vivere la città, c'è un qualcosa che noi diciamo, dipende da che cosa portiamo dentro. E allora una persona sempre più liberata dall'amore in qualche modo profuma, è come se diffonde qualcosa, no? Ricordate la bellissima tradizione antica dei padri del deserto che parlavano della bellezza dell'uomo di Dio, della donna di Dio, che non è la bellezza dei canoni, no, della moda attuale che fanno diventare le modelle anoressiche, eccetera, ma è la bellezza di uomini e donne che semplicemente fondono vita, no? E se abbiamo incontrato, e ne abbiamo incontrato qualcuno che va in questa linea, abbiamo colto molte volte che a volte, al di là delle cose che ci dicevano, era bello semplicemente stare insieme. Io ricordo padre Spidlick, che è in cielo, che ho un po' frequentato negli anni di studio e di formazione a Roma, ma veramente era un piacere stare vicino a lui. E questo credo che sia bello anche perché non fossi, cioè che bello che se le nostre comunità cristiane esalassero un po' di questo profumo, no? E allora ecco questo corteo si avvicina e si può vedere una lettiga. Queste principesse naturalmente non camminavano a piedi. Ma erano in queste lettighe che le proteggevano dal sole, dalle intemperie, dal vento, una lettiga scortata da 60 prodi che le fanno scorta. Attenzione, nel secondo libro di Samuele si dice che la guardia personale di Davide era di 30 guerrieri, per cui qui è il doppio. Cioè, quindi perché naturalmente, attenzione, il percorso di uscita del deserto è un percorso pericoloso, perché nel deserto ci sono i predoni, nel deserto ci sono i serpenti, io ne ho visti, devo dirvi che in Israele qualcuno da lontano, grazie a Dio, ne ho visto e sono rimasto lontano, e gli scorpioni, le iene, cioè, come nella vita, poi ci sono serpenti, scorpioni e iene che hanno sembianze umane, rimangono serpenti, scorpioni e iene e avvoltoi, e qui bisogna difendersi, no? Per cui qui appunto ce ne sono 60 che le fanno scorta tra i valorosi di Israele. Attenzione, dicevamo che l'aspetto sociale della relazione, cioè le relazioni con gli altri, a volte possono essere le guardie che abbiamo visto, no? Che l'amata incontra, che fanno la ronda e che vedremo ancora le saranno di impedimento, ma non è solo questo, no? L'altro non è sempre impedimento, l'altro a volte è aiuto e tante volte lo è. Come dire, quindi un cammino di coppia che tante volte è aiutato da altri. Questo dovrebbe essere per esempio il ruolo dei testimoni. Non so che fine hanno fatto i vostri testimoni e che rapporto avete con loro, ma cristianamente, oltre all'aspetto giuridico che ha la sua importanza, perché ricordate che i testimoni nel matrimonio cristiano sono stati inseriti intorno al 1600 per andare contro, cioè la piaga che purtroppo c'era, cioè del fatto che molte volte gli uomini abbandonavano le mogli dicendo non l'ho mai sposata, non c'è scritto, non ci sono testimoni, per cui si è cominciato a inserire la figura giuridica del testimone. Però non ci si è fermati lì, cioè nel senso che c'è un senso spirituale, nel senso di una comunità che accompagni e che sostenga, non che controlli o coarti assolutamente, ma che accompagni e sostenga i due. Per cui è bello, no? Perché il cammino, così anche come il cammino di solitudine per gli altri, il nostro cammino di solitudine con gli altri non è senza gli altri. Per cui allora anche i preti, i religiosi, hanno bisogno di amici, no? Che ci accompagnino, in un aiutarsi vicendevolmente, difendendosi, vedete, è bello, no? Perché valorosi, tutti sanno maneggiare la spada, sono esperti in battaglia, che bello questa cosa qui, cioè ne hanno vissute di battaglie, sono esperti in battaglia non perché hanno studiato, che pure bisogna, ma perché sono passati attraverso le battaglie, e quindi sanno cos'è la sofferenza e il dolore. E ognuno porta la spada al fianco, è portarla al fianco proprio per essere pronti ad estrarla, perché pronti a combattere contro il terrore della notte. Che bello questo, no? Perché il terrore della notte, qui fa riferimento a volte ai demoni nell'antichità. Fra l'altro non a caso i deserti erano molte volte pensati come i luoghi dei demoni, no? Che abitavano lì nel deserto. Ma i terrori della notte sì, sono a volte anche delle situazioni esterne, ma che hanno delle risonanze interiori. E chi di noi ha un po' più d'età e comincia a far fatica a dormire tutta la notte, sa che a volte ci si sveglia poi di notte, non si dorme, e a volte siamo presi dai terrori della notte, che sono quegli incubi a occhi aperti, no? Sono quelle preoccupazioni, quelle fissazioni che non ci fanno dormire, no? E allora ecco, è quel sostegno della comunità, di fratelli e sorelle che possono aiutarci a difenderci dai terrori della notte. E poi questo sguardo sulla lettiga, è bello, una lettiga si è costruita il re Salomone con legname del Libano, con il cedro. Ricordate che il cedro era, il legno di cedro era quello con cui Davide si era fatto il suo palazzo, per cui i cedri oggi ce ne sono pochi nel Libano, purtroppo li hanno tagliati, ma è un legno molto pregiato. A Betlemme, con molti di voi con cui abbiamo visto le immagini di Betlemme e della basilica restaurata, ricordate che le travi che tengono su le navate, dove poi ci sono le colonne, sono di cedro del Libano, del IV secolo d.C., intagliato finemente, sono uno spettacolo, uno splendore. E bene, qui è fatto con legname del Libano, di cedro del Libano, le sue colonne sono fatte d'argento e poi notate la sua spalliera è d'oro e il suo seggio di porpora. Notate che qui si sta sempre più il poeta o la poetessa e sta sempre più dicendo materiali sempre più pregiati, il cedro del Libano, l'argento, l'oro, la porpora. La porpora nell'antichità era un materiale più costoso dell'argento e dell'oro. Un grammo di porpora valeva 10-20 grammi d'oro. E si comprende il motivo, perché per ottenere un grammo di porpora c'era bisogno di circa 800 murici, che sono delle conchigliette, no? E per cui pensate, come doveva valere la porpora, e per questo motivo le stoffe colorate con porpora erano riservate a finalità particolari, tipo le statue delle divinità, cortine o altri oggetti del santuario nel Tempio di Gerusalemme, le vesti dei sacerdoti e pensate anche l'Arca dell'Alleanza, l'interno era foderato di porpora. E naturalmente per noi cristiani risuona che nella Passione Gesù, ricordate, sarà rivestito di un mantello di porpora, la croce, la corona sarà di spine, lui sarà flagellato e sarà rivestito di un mantello di porpora, quindi qualcosa di preziosissimo. E notate che però la porpora non è l'ultimo materiale, perché l'ultimo è un ricamo d'amore. Ora, com'è un ricamo d'amore? Non lo so. Se qua di voi ci sono delle ricamatrici, però è interessante, come dire, più prezioso di tutto è l'amore. Più del cedro del Libano, più dell'argento, più dell'oro, più della porpora è l'amore. L'amore vale più di tutto. Più di ogni cosa. È un ricamo d'amore delle fanciulle di Gerusalemme, ecco, no? Questo amore, questa storia fra l'amato e l'amata che è aiutata da queste fanciulle di Gerusalemme. E poi l'invito, uscite e contemplate, figlie di Sion, il re Salomone con la corona che gli pose sua madre nel giorno delle sue nozze, nel giorno della gioia del suo cuore. È interessante che qui ritorna il verbo che abbiamo visto, no? Quel va, esci. Cioè, quindi, come dire, queste vicende dei due che diventano invito a uscire di altri. Mi ricordo una volta a proposito del matrimonio cristiano, cioè il matrimonio cristiano è qualcosa che rende più ricca tutta la comunità cristiana. Tutta la comunità cristiana. Mi rendo conto che sto dicendo delle cose che anche da noi al sud, dove ancora tanti si sposano in chiesa, che sono lontanissime dalla realtà. Cioè nel senso che i tanti che si sposano in chiesa anche da noi al sud sono persone che hanno il loro percorso, che della comunità cristiana non gliene frega niente, anche perché a volte non c'è comunità cristiana. E quindi dire quello che sto dicendo, cioè, però è qualcosa di, cioè tutta la comunità cristiana è più ricca, è aiutata, perché significa che c'è un uomo, una donna che rispondendo alla chiamata dell'amore si stanno lasciando lavorare dall'amore, stanno diventando sempre persone più libere e amanti. Amanti non solo l'uno dell'altro, ma dei figli che eventualmente verranno o non verranno, del povero che busserà alle loro porte, dello straniero che troveranno per le strade e non avrà casa, di tutti, della città, degli altri, di tutti, perché sono persone sempre più libere e amanti. Allora questo credo che sia bello, perché non e anche per le persone che camminano da soli, cristiani, per gli altri, ma anche per una coppia che è cristiana per gli altri. E non solo per quelle persone che sono sullo stato di famiglia, e degli altri me ne frego. No, no. Noi, aperto agli altri. Noi aperto agli altri. Per cui, vedete, uscite figlie di Sion, l'uscita dei due diventa invito a uscire anche per voi. E poi, bellissimo, questa figlie di Sion, il re Salomone con la corona che gli pose sua madre, no? Allora, intanto notate, siamo, però già lo sapete, siamo in un travestimento verso l'alto. Vi ricordo che no, il poeta o la poetessa, parlando dell'amato e dell'amata, a volte li traveste verso il basso, ma il basso non in senso negativo, di pastore e pastorella, che abbiamo visto e che ritroveremo, a volte verso l'alto, re e regina, che anche questo è bello, perché dice... come dire, l'amore ci riveste di dignità, l'amore in qualche modo ci dà dignità, ci dà quelle vesti belle che soltanto l'amore, di quel ricamo d'amore che ci fa re e regine. Questa cosa poi, fra l'altro, della corona che viene posta. Nella tradizione ebraica c'era nel rito del matrimonio il mettere la corona sugli sposi, non lo si fa più perché dal 70 d.C. in poi, in segno di lutto, non si corona più nel matrimonio ebraico, non si mettono più le corone di fiori sulla testa. Nella tradizione bizantina è sempre rimasta questa coronazione. E come sapete, nel matrimonio cattolico, nel rito di che è entrato da un po' di anni, è segnato, anche se poi noi preti, perché siamo noi che stabiliamo come voi vi dovete sposare, diciamo no, per il momento è bene non farlo, eccetera, eccetera. In realtà nel rito c'è. E fra l'altro vi faccio un attimo, condivido una cosa. Un'esperienza per me, perché naturalmente celebrando, presiedendo a volte dei matrimoni, presiedendo perché i celebranti sono gli sposi, e allora mi è capitata una situazione un po' difficile, perché in un matrimonio dove gli sposi poi erano coronati, e soltanto che era agosto in Puglia, e alle 5 del pomeriggio, con un caldo che tutti sudavamo, lo sposo era calvo come me, e come qualcuno di voi, e che succedeva? Che mettendo la corona e grondando di sudore la corona scendeva, no, sul volto così. Allora io ero davanti a lui e stavo scoppiando a ridere, ma non potevo ridere perché veramente era il matrimonio, però ce l'ho fatta, non ho riso, la cosa è andata avanti. Allora, semplicemente per tornare a essere serio, invece, ecco, questa corona, no, che rende, che corona. Allora è interessante che qui li pone la madre, è interessante li pone la madre, però secondo alcuni la corona è la sposa. È la sposa. E quindi è come se la madre lo consegna a un'altra donna. E noi, mi viene anche da pensare, no? Nel nostro modo normale di sposarsi è il padre che consegna la sposa al marito, no? Però si dovrebbe fare anche che la madre consegna lo sposo alla moglie, no? Perché, voglio dire, anche la madre deve lasciare andare il figlio. Sarebbe bello poter, anche non solo per par condicio, ma perché la madre, no, lo dia alla donna della sua vita. Fino a quel momento, credo che è difficile, no, che questo, anche come per i padri, ma non so, ma anche voi donne, perché voi donne poi ci avete generati, quindi noi padri ci abbiamo messo il nostro, io non sono padre, ma chi di voi l'ha fatto, ci ha messo il suo, ma poi dopo siete stati voi che ci avete portato in grembo per 9 mesi, quindi siamo in qualche modo più legati, allora in qualche modo questo legame, no? E allora è bello che la madre impone sul figlio la corona, che secondo alcuni è la sposa stessa, e la lascia e toglie la mano nel giorno delle sue nozze, nel giorno della gioia del suo cuore. Andiamo avanti ancora 5 minuti. E passiamo al capitolo 4, dove troviamo, quindi in questo che abbiamo letto e commentato e questo intermezzo, passiamo al canto dell'amato verso l'amata. Come sei bella, amica mia, come sei bella. Gli occhi tuoi sono colombe dietro al tuo velo, le tue chiome come un gregge di capre che scendono in tumulto dalle pendici del Galad, i tuoi denti come un gregge di pecore che risalgono dal bagno, pronte per la tosatura, tutte madri di gemelli e nessuna è priva di figli, le tue labbra come un nastro di porpora, il tuo parlare è affascinante, la tua gota come spicchio di melagrana dietro il tuo velo, il tuo collo come la torre di Davide, costruita quale fortezza. 1000 scudi vi sono appesi, tutte armi di prodi. I tuoi seni come due cuccioli, gemelli di una gazzella, che pascolano tra i fiori di loto. Prima che spiri il giorno e dilunghino le ombre, me ne andrò al monte della mirra e alla collina dell'incenso. Sei tutta bella, amica mia, in te non c'è macchia. Ora, questi canti, la tradizione antica, anche egiziana, li conosce, cioè nel senso che durante il matrimonio molte volte l'amico dello sposo cantava la bellezza anche fisica dello sposo e l'amica della sposa cantava la bellezza proprio fisica della sposa. E allora, diciamo, si inseriscono un po' in questa tradizione. E allora, il cantare la bellezza anche fisica dell'uno e dell'altro. Vedete, lo dico perché noi veniamo da una tradizione anche filosofica che poi è passata anche nel cristianesimo, in cui abbiamo sempre guardato con e siamo stati invitati anche a guardare con diffidenza il nostro corpo, la nostra corporeità. Non credo che mai qualcuno ci ha detto che noi qualche volta potremmo anche pregare sul nostro corpo, su come siamo fatti. Non so se avete mai provato, magari provateci qualche volta, a pregare davanti a uno specchio. e a raccontare a Dio, stando davanti a uno specchio, che cosa il nostro volto ci dice. Perché noi ci siamo detti tante volte, no? Che noi siamo dono di Dio, Dio ci ha chiamati, ci ha voluti. Beh, siamo dono di Dio, ma anche proprio come siamo fatti nella nostra corporeità. E allora c'è anche la nostra corporeità è chiamata a lasciarsi trasfigurare dall'amore. Una corporeità come la nostra esistenza, segnata dalla malattia, dalla morte, dal passare degli anni, dall'invecchiamento. Però anche questo è qualcosa in cui il Signore vuole entrare per tirarci fuori, per riconciliarci con la nostra corporeità. E non è solo da subire o da nascondere o da fare i vari trattamenti molto anche costosi, eccetera, eccetera. È un rapporto con il nostro corpo. E allora, ecco, questo inizio, no, l'abbiamo già visto, ecco sei bella, amica mia, ecco sei bella. Dicevamo, l'abbiamo già letto, no, nel capitolo 1, dove c'era di nuovo questo balbettare dell'amato di fronte alla bellezza dell'amata. E poi, vedete, allora in questa prima parte vengono cantati dall'amato sette parti del corpo dell'amata. Tre parti, i primi due versetti, e li vediamo, gli occhi, i capelli e i denti, e appunto ci sarà poi nella seconda parte altri tre elementi, le labbra, le guance e il collo. Mentre nella terza strofa ci sarà la descrizione dei seni dell'amata. Quindi interessante il 7, che naturalmente, come sappiamo, nella tradizione biblica è un numero che parla della totalità, tutto il corpo dell'amata, tutta l'amata, perché poi il corpo siamo noi, vedremo, parla dell'amata, l'amata è lei con il suo corpo. È lei con il suo corpo a 20 anni, con il suo corpo a 40, con il suo corpo a 60, con il suo corpo a 80, perché è lei. Amare l'altro e l'altra nella sua verità e nella sua concretezza. Ogni amore vero è un amore che si incarna. E questo nella coppia, in tutto quello che è anche la sessualità, ma che non è solo la sessualità, e voi lo sapete bene, ma in ogni amore. Se un amore non si incarna, non è amore. Se non finisce nella carne. E non a caso, fra l'altro, Gesù ci ha donato la sua carne da mangiare, cioè la sua vita, il suo corpo, la sua esistenza. E allora, ecco, no, la prima parte, occhi, dicevamo, capelli e denti, e ci fermiamo qui, poi vedremo le prossime. Però, interessante, no? Gli occhi, colombe, cioè messaggeri. Però, attenzione, dietro il tuo velo, tornerà ancora questo, ancora nel versetto 3, dietro il tuo velo, le donne si velavano. Che però, attenzione, era un velo che lasciava intravedere, le spose si velavano, no? E qui, come dire, un velo che dice ci sono, ma non così, nella piena disponibilità, cioè c'è un velo che non è qualcosa di insuperabile, però qualcosa che dice che c'è un passaggio che tu devi tenere conto. E vedremo anche noi, anche quando si arriverà a parlare della torre, cioè ti cerca e per te e allo stesso tempo è inespugnabile. Vedremo, c'è un velo, una distanza, un'alterità, no? In fondo ogni vera relazione è una relazione che custodisce l'alterità dell'altro o dell'altra, no? Uno spazio in cui tu non puoi entrare, uno spazio di solitudine che ciascuno di noi si porta dentro, che è il nostro santuario e che anche Dio rispetta. E allora questi occhi che sono messaggere di amore, e poi bellissimo, no? I capelli, vedete, le tue chiome come gregge di capre che scendono in tumulto dalle pendici del Galad, cioè già le capre sono difficili da far pascolare perché si muovono continuamente, no? Sono eccetera, per cui qui dà l'immagine di questi capelli che sono un po' mossi, cioè quindi che questa... E che fra l'altro scendono in tumulto dalle pendici del Galad. In molte immagini anche antiche anche la dea dell'amore è vista con queste capigliature, no, che in qualche modo dicono, no, questo tumulto, no, dell'amore, e che fra l'altro notate, queste colombe, l'abbiamo già visto, erano negli anfratti della roccia, in alto, dove non si riesce ad andare, no? Nel Wadi, che allora come qualcosa che appunto non si può prendere e che allo stesso tempo discende, no? E poi notate qui, i tuoi denti invece come greggi di pecore che risalgono dal bagno, lavate. E quindi notate, le capre in genere nere, tumultuose, le pecore bianche, invece più ordinate, le pecore si possono pascolare con più ordine, no? Per cui vedete, dicono, sono insieme, vicine, quindi la dentatura è buona, e appunto bianche, e dice... E tutte madre di gemelli e nessuna è priva di figli. Le pecore che davano gemelli erano viste, qui non lo so, io lo leggo dal commento, non sono un pastore, ma come più feconde, per cui c'è una fecondità di questa donna attraverso l'immagine dei capelli, dell'amore, dei denti, no? E nessuna è priva di figli, per cui non ci sono denti caduti e non ci sono carie, quindi la dentatura è sana. E allora ci fermiamo qui, perché poi il nastro di porpora, le labbra, le vedremo la prossima volta. Bene, allora vi do la possibilità di smutarvi, per cui ci... perché non... e di salutarci.